Mal di testa.
E mal di schiena.
Un po' di mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotto.
E allergie.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Benvenuti nello spazio dedicato alla salute effetti collaterali, bentrovati da Eliana Storri nella rubrica realizzata in collaborazione con i medici dell'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Oggi ci occupiamo di ipovisione. Parliamo di problemi alla vista oggi con il professor Emilio Balestrazzi, direttore dell'Istituto di Oftalmologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professor Balestrazzi, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Vogliamo introdurre questa rubrica iniziando dai principali difetti visivi, quelli che noi semplicisticamente traduciamo con un non vedo da lontano, non vedo da vicino. Quali sono questi problemi, questi difetti?
Ma questi vengono definiti vizi di refrazione e sono essenzialmente la miopia, l'ipermetropia, gli astigmatismi. E in genere sono già presenti alla nascita, ipermetropia e astigmatismi. Le miopie possono svilupparsi quelle più lievi, medie, durante l'adolescenza, mentre quelle più importanti, quelle degenerative, quelle evolutive che crescono tutta la vita, invece sono già presenti alla nascita e sono su base ereditaria.
Per quanto riguarda invece le patologie più frequenti, sia in età pediatrica, in età adulta e geriatrica?
In età pediatrica si possono avere tutta una serie di malattie, patologie congenite o ereditarie, insomma pensiamo alle più frequenti, le cataratte congenite, i glaucomi congeniti.
Questo già in età pediatrica?
Sì, sì, il bambino nasce con la cataratta congenita, nasce con glaucoma congenito, nasce con degenerazioni eredofamiliari retiniche del nervo ottico, della cornea stessa. È molto importante fare la diagnosi per tempo, perché laddove esista la possibilità di fare delle terapie adeguate, che sono essenzialmente chirurgiche, queste vanno fatte per tempo, impedendo quel fenomeno dell'ambliopia, cioè dell'impigrimento dell'occhio, che poi è irreversibile, specie quando queste patologie, vedi cataratta congenita, sono monolaterali. È chiaro che l'occhio buono prende subito il sopravvento su quello patologico e quindi le immagini che provengono da quell'occhio che non è esercitato, non viene utilizzato, sono scartate automaticamente dal cervello, così come fa un computer.
E poi per quello che riguarda l'età adulta?
L'età adulta è anche qui il momento topico, è al di là dei 40-45 anni, quando possono iniziare patologie come il glaucoma, come la stessa cataratta, che si può avere anche nella quinta decade di vita, ma naturalmente sesta, settima e ottava è più frequente. Le patologie degenerative della retina, oggi il grosso problema della degenerazione maculare senile o legata all'età, e poi patologie tumorali anche, perché no, ce ne sono a carico dell'occhio, come anche nei bambini, il retinoblastoma per esempio. Il retinoblastoma è un tumore geneticamente determinato che oggi ha degli ottimi riscontri terapeutici, così come molti tumori dell'anziano.
È meno frequente che il glaucoma?
Cosa?
Quest'ultima patologia di cui stava parlando?
Beh, quella tumorale senz'altro è abbastanza, molto, molto più rara rispetto al glaucoma, però oggi il glaucoma, che era lo spauracchio più importante per quanto riguardava l'età adulta e senile, forse viene sopravanzato dal problema della degenerazione maculare legata all'età, che è esploso soprattutto per problemi così di età, per l'allungamento della vita, che porta quasi inevitabilmente ormai nel tempo a forme più o meno velate o importanti di degenerazione maculare.
Come si interviene per quel che riguarda il glaucoma?
Il glaucoma innanzitutto va classificato, quindi perché c'è tutta una serie di provvedimenti terapeutici di tipo medico, anche soltanto topico, cioè mediante colliri, che possono ridurre quello che è il fattore di rischio più importante del glaucoma, che è l'innalzamento della pressione endoculare. E poi oggi cominciano ad affacciarsi categorie di farmaci neuroprotettori che così cercano di bilanciare quello che è il danno provocato al nervo ottico da tutta una serie di fattori di cui dicevamo prima. L'aumento della pressione intraoculare è il più importante, però esistono fattori anche di tipo vascolare, circolatorio, che sono alla base di questa patologia. Laddove la terapia medica non sia più sufficiente, trattamenti laser o chirurgici ancora devono essere utilizzati per cercare di non arrivare a un grado di ipovisione molto marcato, alla cecità completa. Oggi ci sono dei trattamenti chirurgici che, sia pure abbastanza vecchi come impostazione, possono godere di supporti, per esempio farmacologici, come gli antimitotici, per esempio la mitomicina.
Come agiscono?
Che agiscono riducendo i fenomeni di fibrosi, di cicatrizzazione delle fistole che noi creiamo chirurgicamente, e quindi cercano di impedire la chiusura di queste fistole e il ritorno a valore di pressione preoperatori. Questi farmaci ci aiutano molto, così come tecniche nuove che si stanno affacciando ora nella pratica quotidiana.
Professor Balestrazzi, cos'è la cataratta, che prima ha citato in età pediatrica, poi in quell'adulta mi diceva verso i 40-45 anni?
Sì,
però che cos'è proprio all'atto pratico?
All'atto pratico è soltanto un opacamento di quella che è una delle due lenti più importanti che noi abbiamo all'interno dell'occhio. Quella esterna è la cornea e all'interno dell'occhio c'è il cristallino. Queste due lenti essenzialmente permettono alle immagini che noi vediamo di andare a fuoco sulla retina. Il cristallino è una lente biconvessa di 21 diottrie positive, e quindi se noi non abbiamo il cristallino è come se ci mancasse una lente di 21 diottrie, quindi una lente molto forte. E nel momento in cui il cristallino si opaca non possiamo fare altro che sostituirlo, ormai da molto tempo, e con tecniche sempre più raffinate il cristallino viene asportato, non in toto, lasciando il supporto capsulare posteriore a compartimentare la camera anteriore dell'occhio dalla camera posteriore.
Per quale motivo?
Per il motivo che appunto questo permette, uno, di non far avanzare il vitro verso la parte anteriore dell'occhio, dando meno sostegno alla retina e facilitando il distacco di retina. D'altra parte, a dare un supporto al cristallino artificiale che noi impiantiamo e che impiantiamo attraverso aperture sempre più piccole della cornea. Praticamente oggi riusciamo a impiantare addirittura attraverso delle aperture di 1,8-2 mm, che significa veramente disturbare pochissimo il profilo dell'occhio dall'esterno, dare a questi pazienti, dopo aver impiantato queste lenti pieghevoli che ormai usiamo da tanto tempo, che si aprono all'interno dell'occhio essendo iniettate attraverso un iniettore, una siringa all'interno dell'occhio stesso, di non usare punti di sutura, perché queste aperture sono autochiudibili praticamente, basta edemizzare un pochino la cornea con della soluzione salina bilanciata e l'occhio è chiuso, non c'è più suture, e quindi questo permette una riabilitazione immediata e dà astigmatismi praticamente inesistenti. Una volta, con i punti di sutura che noi usavamo per aperture molto più ampie, avevamo degli astigmatismi poi fastidiosi in postoperatorio.
Ci sono degli accorgimenti particolari che un paziente che ha subito un intervento di questo tipo deve seguire dopo l'intervento stesso?
No, praticamente può riprendere immediatamente una vita abbastanza normale, giusto un po' più di prudenza nella prima settimana del post-operatorio, ma il paziente, tant'è vero che si fa addirittura in anestesia topica oggi solo con l'IRI come anestetici, questo qualche anno fa era impensabile. Pensi che si è cominciato con l'anestesia generale, poi si è passata a quella loco-regionale con infiltrazioni di anestetici nell'orbita, eccetera. Oggi si fa solo con le gocce. Il paziente viene dimesso appena fatto l'intervento, si può muovere, può fare tutto quello che vuole. Certo, no, non andrà a fare del pugilato, però vita normale la può riprendere da subito.
Per noi la cataratta è un problema che appunto si può risolvere velocemente, come ci ha appena detto, ma in alcuni paesi del mondo è a causa di cecità.
Causa ancora di cecità nei paesi in via di sviluppo, anche se adesso in tutti i paesi si sta cercando di fare delle iniziative che riducano questo problema. Per esempio anche qui al Gemelli c'è un'equipe che si sta interessando di mettere a punto l'attività di un ospedale appena ultimato in Ghana, dove per esempio il professor Masetti si occuperà del problema del cancro della mammella e noi ci occuperemo dei problemi visivi, eccetera, anche con sale operatorie, interventi chirurgici che saranno fatti inizialmente con equip nostre per un volontariato così temporaneo, però che dovrebbe provvedere soprattutto a addestrare degli elementi locali, degli operatori locali, in modo poi da renderli finalmente indipendenti, autonomi.
Professore, passiamo ad un'altra patologia per saperne di più, la maculopatia, che prima abbiamo solo citato.
La maculopatia è un problema, come dicevo prima, molto molto importante. Oggi si calcola che circa 1,5 milioni di anziani in Italia.
Ecco, riguarda solo gli anziani?
Riguarda solo gli anziani, sono estremamente rare le forme giovanili e comunque, proprio per definizione, questa si chiama degenerazione maculare legata all'età. Con un eufemismo, come oggi si fa per non dire senile, si dice legata all'età. Questa può iniziare soprattutto dalla sesta decade in poi e ci sono due tipi di forme essenzialmente, le atrofiche o secche, che purtroppo non hanno terapia, però sono molto lente, non danno mai dei gradi veramente estremi di ipovisione, però ecco, per esempio alla lunga si perde la capacità di leggere e di riconoscere i particolari di un'immagine, ma non si arriva mai alla cecità completa, la visione periferica rimane sempre. Poi le forme umide o sudative, che sono forme emorragiche vere e proprie, che sono devastanti, sono acute, da un giorno all'altro si ha una perdita completa della visione centrale. E oggi è possibile, invece, qui veramente negli ultimi 2 o 3 anni sono fatti dei passi in avanti enormi, perché attraverso l'impiego di farmaci che vengono iniettati per via intravitreale, cioè all'interno della camera posteriore dell'occhio, nel vitreo, pochi secondi in anestesia topica sempre, e che vanno magari ripetute nel tempo, noi riusciamo a bloccare la proliferazione di quei neovasi, di quei vasi neoformati, che nel tentativo di riossigenare una zona ischemica come la macula dell'anziano, e questo è un provvedimento che mette in atto l'organismo da solo, però alla lunga provocano dei problemi importanti, perché sono vasi imperfetti, sanguinano, danno degli ematomi intraretinici, il cosiddetto distacco siero emorragico dell'epitelio nervoso, del neuroepitelio della retina, che è quello che ci fa vedere, per poi alla lunga tutto finisce con una cicatrice centrale irreversibile che ci fa perdere completamente la visione centrale. Questi farmaci bloccano la proliferazione di questi neovasi e quindi riescono a ridurre il sanguinamento e l'edema provocato da questi vasi neoformati, e quindi oggi si esce in maniera molto migliore, con un residuo visivo molto molto più importante rispetto al passato in questi casi, purché li si tratti per tempo.
È vero che i raggi solari nel corso della vita possono portare poi a lungo termine la maculopatia?
Beh, è uno dei fattori di rischio, i raggi ultravioletti sono uno dei fattori di rischio insieme a tanti altri. Il fattore più importante, ripeto, è l'età, quello senza alcun dubbio, perché ecco, noi possiamo assimilare questi fenomeni degenerativi di un tessuto che è assolutamente nervoso, uguale a quello del cervello, così come noi abbiamo da quell'età in poi tante forme come la demenza senile, il Parkinson, l'Alzheimer, eccetera, eccetera, siamo in quel campo lì.
Per quel che riguarda i fori retinici, è un altro motivo per cui non ci si vede bene?
No, i fori retinici, che sono in genere in periferia, nella retina, non danno quasi mai sintomi, tranne se ci sono delle trazioni videoretiniche, dei fosfeni, cioè dei lampi, delle sensazioni luminose.
Quindi non provocano ipovisione?
Non provocano ipovisione, a meno che non diano un distacco di retina. La maggior parte di essi va trattati con un trattamento laser per saldare la zona bucata della retina e quindi impedire che lo scollamento possa estendersi e dare origine a un distacco di retina. Fatto questo, nella maggior parte dei casi tutto è finito. Il foro maculare, che è una delle tante forme di patologie retiniche che possono portare al distacco, quello sì che può far perdere da subito la visione centrale.
Parliamo di prevenzione, cosa possiamo fare per i nostri occhi?
Ma la prevenzione, per esempio, se ne fa molto poca in Italia, come in tanti e ambiti. Però ecco, nel campo oftalmologico può beneficiare di un supporto da parte di un'agenzia creata apposta per questo, l'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, la IAPB, che ha tra i suoi compiti istituzionali anche quello di fare prevenzione, perché non si arrivi a quei gradi estremi di ipovisione o alla cecità che poi costituiscono un problema sociale non indifferente. A questo proposito lo IAPB si sta occupando di fare prevenzione e di fare ricerca nel campo dell'ipovisione e di fare riabilitazione per quanto riguarda gli ipovedenti, che così non vengono lasciati a se stessi e non costituiscono più un peso sociale, ma possono addirittura essere reintegrati nel mondo del lavoro, eccetera. Presso il Policlinico Gemelli qui c'è il Polo Nazionale di Ipovisione, che lo IAPB ha voluto installare presso il Policlinico Gemelli con la collaborazione delle nostre direzioni amministrative, della direzione sanitaria, ormai opera da circa 2 anni, ha questo compito appunto di fare prevenzione, di fare riabilitazione, di fare ricerca nel campo dell'ipovisione, di addestrare gli operatori addetti all'ipovisione e sparsi in tutto il territorio nazionale. Ha già fatto numerosi corsi, convegni qui al Gemelli e anche altrove, e ha un'attività quotidiana con un suo personale autonomo che svolge funzioni che sono dedicate appunto a questo problema.
Professore, siamo in conclusione. I primi di ottobre dello scorso anno ci siamo sentiti in occasione della Giornata Mondiale della Vista e lei ci accennò a tecniche innovative come il cross-linking corneale. Ci può ricordare cos'è?
Ma il cross-linking corneale è una delle tecniche che possono dare dei benefici a giovani pazienti affetti da cheratocono, che è uno sfiancamento e un aumento patologico della curvatura della cornea che è determinato su base genetica, andando a rinforzare il collagene della cornea e quindi impedendo la progressione della malattia, che poi va inevitabilmente verso il trapianto di cornea lamellare o perforante che sia. Questa tecnica, che è valida, però non deve ingenerare illusioni inutili, perché utile per i pazienti, ripeto, molto giovani, diciamo tra i 20 e i 30-35 anni, che hanno dei cheratoconi così dimostrati in via di progressione e in cui lo spessore della cornea non sia arrivato già a valori patologici, cioè al di sotto dei 400 micron. Ricordo che una cornea normale ha uno spessore di circa 550 micron. In questi casi purtroppo non ha nessuna probabilità di avere successo. Negli altri casi, laddove ci sia l'indicazione giusta, il successo c'è e questo può impedire o rallentare, dilazionare molti trapianti di cornea.
Professore, grazie per questa ulteriore spiegazione, grazie molte per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro.
Grazie a voi.
Era il professor Emilio Balestrazzi, direttore dell'Istituto di Oftalmologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.